a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Ucraina, la Cina fa sul serio. Lunga conversazione telefonica oggi tra Zelensky e Xi Jinping. Nei prossimi giorni un mediatore speciale di Pechino a Kiev. Sudan, tregua parzialmente rispettata. Almeno 20 ospedali sono stati costretti a chiudere. Più di 450 persone uccise e oltre 4.000 ferite. L'intervista di Esteri. Turchia, in vista delle elezioni del 14 maggio, Erdogan fa arrestare 150 oppositori, la maggior parte nelle zone curde. Diario americano, ritorno sulla candidatura di Joe Biden e un secondo mandato. Romanzo fumetti, Elise e i nuovi partigiani, la graphic novel di Jacques Tardy. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo con il Sudan, continua l'evacuazione degli stranieri da Khartoum, teatro da due settimane di violenti scontri tra esercito e forze paramilitari. L'inviato speciale dell'ONU, Volker Perthes, ha spiegato che il cessato il fuoco tiene parzialmente. Tuttavia nessuna, ha detto, delle due parti ha mostrato disponibilità a negoziare seriamente e questo suggerisce che entrambe pensano che sia possibile ottenere una vittoria militare sull'altra. Questo è un errore di calcolo, ha aggiunto, precisando che l'aeroporto di Khartoum è operativo, ma l'asfalto delle piste è danneggiato. Il bilancio di due settimane di guerra è di almeno 450 morti e 4.000 feriti. Almeno 20 ospedali sono stati costretti a chiudere a causa di danni uso militare o mancanza di risorse. Andrea Lorenzetti è capo missione Sudan dell'ONG COPI, è appena lasciato il paese.
Prima di partire, una collega sudanese del nostro staff mi ha detto: quando tornerai non sarà la solita gente. Quindi è un paese con molte incertezze sul futuro. La popolazione sudanese sorpresa, sbigottita, impaurita e senza nessun tipo di certezze, soltanto scappare dalle bombe e dalle pallottole. Sono in contatto con i nostri e ti posso dire che in questo momento nelle zone dove non si spara gli ospedali si stanno attrezzando, ma ovviamente hanno bisogno ancora di medicine, di acqua, eccetera.
Praticamente non c'è mai stata una tregua rispettata dal punto di vista umanitario. Sappiamo che molti dei negozi erano chiusi. Come siete riusciti a andare avanti?
Allora, per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, diciamo che abbiamo tutti più o meno un protocollo di sicurezza che prevede quello che si chiama un hibernation kit, che è una valigia con dentro cibo e vari generi per una settimana. Il problema per noi è stata l'energia, perché è stata interrotta l'energia nella città e tutti utilizzavamo i cellulari. Fortunatamente avevamo la rete internet, se la rete internet fosse stata eliminata sarebbe stato ancora più un disastro. Ovviamente i cellulari hanno bisogno di energia e quindi i generatori si accendevano in determinate ore della giornata. Questa è stata la preoccupazione principale, cioè mantenere i cellulari carichi.
Invece per la popolazione
posso parlare della nostra zona, che veramente eravamo a 400 metri dal quartier generale dell'RSF. La nostra strada, il terzo giorno già non c'era più una famiglia sudanese, erano tutti scappati, chi di notte, chi di giorni, quando si sparava durante la preghiera. Quindi veramente la nostra zona era totalmente deserta, cioè i sudanesi avevano già cercato di uscire dalla città e andare verso parenti, amici, eccetera.
Ma dove scappavano? In quale zona?
principalmente presso la struttura familiare dove non si sparava. Cioè, vorrei spiegare questo, che è quello che ci ha sorpreso tutti. Qui non è una guerra che è iniziata con un fronte, un esercito che avanza e un fronte che si andava muovendo, e quindi nelle retrovie le popolazioni si andavano muovendo verso la direzione opposta. Qui è stata una guerra in città, cioè in un giorno hanno cominciato a sparare in diversi punti della città di Khartoum e noi siamo trovati intrappolati all'interno della città. Quindi impossibile scendere in strada, impossibile intraprendere qualsiasi iniziativa di evacuazione. Quindi questa è stata la vera grande difficoltà dei primi 5 giorni. Cessate il fuoco che venivano dichiarati e non rispettati, notizie che circolavano che durante la notte i soldati andavano saccheggiando le case. Quindi questi 5 giorni sono stati veramente terribili e la nostra necessità era quella di cercare di uscire da Khartoum verso zone sicure. Per Kopi erano state identificate 3 località a sud di Khartoum, esattamente nel quartiere di Soba, dove non ci sono nessun tipo di obiettivo sensibile, dove praticamente non c'era stato combattimento. E per noi la cosa principale era uscire da Khartoum città, dove si sparava 24 ore su 24, in una zona dove non si sparava. E quindi questa era stata la nostra prima necessità nei primi giorni.
Di solito una guerra, quando sta per scoppiare, la popolazione se la aspetta, no? Perché comunque c'è una escalation anche verbale. Era attesa questa battaglia, come dicevi tu, dentro la città di Khartoum, oppure siete stati colti di sorpresa?
Siamo stati colti di sorpresa, così come tutti gli analisti più esperti che in quel periodo inviavano informazioni. Ovviamente noi sapevamo nel nostro sistema di sicurezza delle organizzazioni. In Sudan c'è un NGO Forum, che è l'organismo che racchiude tutte le organizzazioni internazionali e che costantemente siamo in collegamento. Avevamo notato movimenti di truppe di entrambi i lati presso il loro quartier generale interno di Khartoum, però nessuno prevedeva un conflitto, cioè era un po' una prova di forza, provare a far mostrare i muscoli: io c'ho più armi, tu c'ho più militari. Anche perché chi conosce il Sudan, anche durante il colpo di Stato, in realtà ci sono state proteste, ma sono state proteste molto, diciamo, pacifiche, al di là del fatto che hanno i militari poi hanno risposto con gas lacrimogeni, eccetera. Ma anche durante la fine di Bashir non c'è mai stato uno scontro a Khartoum tra eserciti o tra ribelli o tra cittadini che hanno preso le armi. Cioè il Sudan è un paese veramente pacifico. Questa cosa ha colpito e sorpreso tutti, anche i cittadini, insomma gli stessi sudanesi. Come me lo spiego? I due contendenti sono 2 generali, sono 2 militari, si odiano da una vita, e i generali probabilmente hanno l'unica mezzo di soluzione, che è quella di spararsi, e non la mediazione, la negoziazione, la diplomazia.
Era Andrea Lorenzetti, appena tornato da Khartoum, capo missione Sudan dell'ONG Kopi.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Ucraina, come avete sentito, la Cina sta facendo sul serio. Oggi è stata una lunga conversazione telefonica tra Zelensky e Xi Jinping. Xi Jinping ha detto durante questa conversazione: il rispetto reciproco di sovranità e integrità territoriale è la base politica delle relazioni Cina-Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
La telefonata tra Zelensky e Xi Jinping era attesa da tempo, almeno dalla visita di Stato del presidente cinese il mese scorso a Mosca. Alla fine è arrivata e ha confermato l'intenzione di Pechino di giocare un ruolo attivo nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi ucraina. Zelensky ha parlato di una telefonata lunga e molto significativa che consoliderà ulteriormente le relazioni bilaterali tra i due paesi. Subito dopo il presidente ucraino ha nominato un nuovo ambasciatore a Pechino. I media di Stato cinesi e il Ministero degli Esteri cinesi hanno invece raccontato, almeno in parte, quello che Xi avrebbe detto a Zelensky. Per Pechino, innanzitutto, i principi da rispettare sempre, quindi anche nella crisi ucraina, sono sovranità e integrità territoriale, rispetto del diritto internazionale, prevenzione di ogni scontro nucleare, soluzione politica ai conflitti attraverso il dialogo. È molto chiara, ancora una volta, l'intenzione della Cina di essere percepita come grande potenza responsabile, in grado di portare equilibrio e stabilità. Un messaggio che ovviamente nelle intenzioni di Pechino va ben oltre l'Ucraina. Nello specifico, Xi avrebbe detto a Zelensky che la Cina lavorerà per arrivare a un negoziato e a una soluzione politica, e per questo manderà in Ucraina e in altri paesi il suo rappresentante per le questioni euroasiatiche. Lo scorso febbraio, dopo la pubblicazione del piano cinese in 12 punti per la pace in Ucraina, i paesi occidentali avevano subito detto di non fidarsi di Pechino. Ma la Cina, lo avrebbe ribadito proprio Xi a Zelensky, sostiene di essere neutrale, di non essersi mai schierata e di non avere mai gettato benzina sul fuoco, con una critica implicita all'Occidente, soprattutto agli Stati Uniti. Non sappiamo a cosa porterà l'attivismo cinese. Il quadro, questo invece sì lo sappiamo, è quello di una possibile controffensiva ucraina e di una totale assenza di dialogo tra Mosca e Kiev. Gli ucraini chiedono il ritiro totale delle truppe russe e parlano anche della riconquista della Crimea. Putin invece vuole che Zelensky accetti lo status quo. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di mettere la telefonata di oggi tra Xi e Zelensky in un contesto, un quadro più ampio. La Cina ha ottimi rapporti con la Russia. Al momento Pechino è anche il primo partner commerciale di Mosca, compra per esempio una buona parte dell'energia russa che non va più in Europa. La visita di Xi al Cremlino il mese scorso è stata in parte raccontata come la conferma di una grande alleanza in chiave anti-occidentale. In realtà le cose non stanno esattamente così. Quella tra Russia e Cina è più una partnership, magari anche un'alleanza economico-commerciale, ma non un'alleanza politica. È vero che c'è una certa affinità, visto il nemico comune, gli Stati Uniti, ma è anche vero che Xi considera probabilmente un azzardo l'invasione russa dell'Ucraina decisa da Putin lo scorso anno. Pechino non ha condannato l'invasione, ma non l'ha nemmeno sostenuta. E poi i cinesi sanno quanto sia importante per loro, economicamente, il rapporto con l'Europa. Non a caso il messaggio della potenza responsabile è probabilmente rivolto anche agli europei. Macron, per esempio, ha detto più volte che la Cina deve e può avere un ruolo attivo in questa storia. Ovviamente il quadro è complesso, è fatto di sfumature e di contraddizioni, ma quello che rimane al momento del colloquio tra Xi e Zelensky è il pragmatismo cinese. Non è detto che Pechino riesca a far partire un vero negoziato, un vero processo di pace, ma sembra in qualche modo smarcarsi non dalla Russia, ma dall'avventurismo di Putin in Ucraina.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Turchia. Il presidente Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo aver accusato ieri un malore durante un programma televisivo in diretta. In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa, da domani riprenderemo con il nostro programma, ha scritto su Twitter Erdogan, annunciando che non potrà partecipare ai comizi elettorali in programma in tre diverse città turche oggi. Secondo molti osservatori, Erdogan sente vicina alla fine della sua era e questo spiegherebbe anche la serie di arresti nelle fila dell'opposizione democratica. Sentiamo Serena Tarabini.
Il clima di tensione che sempre caratterizza la fase preelettorale turca ha fatto un bel salto di qualità con l'arresto di massa avvenuto il 25 aprile. Fin dalle prime ore del mattino, una consistente operazione speciale ha rastrellato in tutta la Turchia 126 persone, forse 150, accusate a vario titolo di legami con il terrorismo. Fra di loro ci sono giornalisti, avvocati, politici, artisti, attivisti. Alcuni di essi, secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu, sarebbero stati gli organizzatori di decine di manifestazioni antigovernative dal 2017 in poi. Altri sono accusati di aver supportato ideologicamente e materialmente l'organizzazione armata curda PKK. Il fatto che gli arrestati siano tutti curdi e in gran parte esponenti o simpatizzanti del partito libertario filocurdo HDP e il momento scelto per dare il via al blitz fa pensare a una strategia volta a erodere ancora di più lo spazio politico del partito nella corsa elettorale, quando non è nemmeno ancora chiaro se possa presentarsi, pendendo su di esso il rischio di chiusura e il divieto di fare politica per centinaia di suoi membri per presunti legami sempre con il PKK. Per eludere un tale risultato, il partito sta candidando i suoi esponenti sotto l'egida del poco conosciuto Partito della Sinistra Verde. Anche per questo motivo l'HDP non è assieme ai sei partiti che hanno deciso di coalizzarsi per riuscire a sconfiggere Erdogan alle elezioni, ma ha deciso di non esprimere un proprio candidato per non ostacolare la corsa dello sfidante da loro espresso, in questo momento primo nei sondaggi. L'HDP negli ultimi 8 anni è stato decimato dagli arresti e dalla persecuzione politica, ma ovunque si collochi il partito curdo, dentro o fuori la coalizione, con il suo nome o con un altro, con esponenti in carcere o fuori, i suoi voti contano e sono tanti. L'HDP è il secondo partito di opposizione del paese e il suo leader Selahattin Demirtas, incarcerato da 7 anni, non ha mai cessato di esercitare la sua influenza e il suo carisma. In un momento di estrema fragilità come quello che sta vivendo il governo di Erdogan, il voto dei curdi di sinistra rappresenta un fattore decisivo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
La ricandidatura di Joe Biden alla Casa Bianca porta con sé alcuni elementi negativi ed altri positivi che vale la pena di considerare all'inizio di questa campagna elettorale. Allora iniziamo dagli elementi negativi. Il primo e il più ovvio è l'età. Oggi a 80 anni Biden è già il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. Avrà quasi 82 anni al momento delle elezioni. Ne avrebbe 86 al termine del suo secondo eventuale mandato. Tanto per fare un esempio, Ronald Reagan aveva 78 anni quando finì i suoi 8 anni alla Casa Bianca. Già l'anno scorso 54 deputati repubblicani firmarono una lettera in cui chiedevano a Biden di sottoporsi ad un test sulla demenza senile. L'età potrebbe dunque essere un tema di preoccupazione per i democratici. Un passo falso, una gaffe grave potrebbe appunto affondare la candidatura di Biden. Secondo elemento, quello che Biden ha fatto e non ha fatto durante il primo mandato. Il presidente ha scelto lo slogan "Let's finish the job", finiamo il lavoro, per tornare alla Casa Bianca. Si potrebbe però obiettare che quello che ha fatto nei primi 4 anni non è ciò che aveva promesso. Ci sono stati indubbiamente risultati importanti. Biden è riuscito a traghettare gli Stati Uniti fuori della pandemia, ha fatto passare una delle leggi sulle infrastrutture più imponenti nella storia americana, l'inflazione in calo, la disoccupazione ai minimi storici, una sia pur limitata legge per il controllo delle armi è stata approvata dal Congresso. Molte delle promesse del 2020 non sono però state mantenute, soprattutto in tema di immigrazione e di difesa del diritto di voto. Biden è ondato da una percezione tutto sommato negativa. Il suo gradimento è basso, intorno al 40%. La metà dello stesso elettorato democratico avrebbe sperato in un altro candidato. Questo giudizio piuttosto tiepido sui suoi risultati da presidente potrebbe dunque riflettersi negativamente nel momento in cui Biden cerca di restare alla Casa Bianca. Terzo elemento negativo legato a quanto appena detto riguarda il gap, cioè l'assenza di entusiasmo soprattutto in alcuni settori di elettorato democratico. Giovani, neri, ambientalisti sono i gruppi che appaiono meno entusiasti dei 4 anni appena trascorsi. Biden ha però bisogno del loro voto. Durante la campagna elettorale dovrà quindi in qualche modo risvegliare l'entusiasmo, fare in modo che il 5 novembre 2024 questi gruppi, soprattutto neri e giovani, vadano a votare in modo massiccio. Se così non fosse, per Joe Biden sarebbero problemi seri. E vengo ora agli elementi positivi con cui questa campagna inizia per i democratici. Allora, il primo elemento positivo riguarda proprio l'elettorato democratico e progressista. Biden può non suscitare soverchi entusiasmi, ma non è nemmeno messo in discussione dal suo mondo, all'interno del suo mondo. Non c'è cioè un Bernie Sanders che da sinistra lo contesta. I moderati, tipo il senatore Joe Manchin del West Virginia, non lo amano, ma non arrivano ad attaccarlo esplicitamente. Biden resta dunque il punto di equilibrio, di sintesi tra spinte moderate e progressiste. È garanzia degli equilibri di forza all'interno del partito. Con lui la sinistra democratica ha ottenuto diverse cose. Al contempo i moderati non sono stati schiacciati. Appunto, questa è la sua forza al momento. Secondo elemento, la mappa elettorale. Le ultime elezioni, quelle di midterm, ma anche per esempio quelle per i parlamenti statali, per le cariche di giudice della Corte Suprema, ecco, queste elezioni hanno mostrato un progressivo spostamento dell'asse politico a favore dei democratici. In Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Colorado, i democratici sembrano consolidare le loro posizioni. A prescindere dunque dalla popolarità di Joe Biden, il Partito Democratico appare competitivo, con buone possibilità di conquistare swing states che assicurerebbero appunto a Biden stesso la vittoria. Ultimo elemento di forza, i suoi rivali. Biden non è particolarmente amato, ma sicuramente il radicalismo, l'estremismo dei suoi avversari repubblicani, Donald Trump, Ron DeSantis, gli altri, è per Joe Biden un elemento di forza. Proprio ieri il North Dakota è stato l'ultimo stato repubblicano a proibire in modo pressoché totale l'aborto, e questa crociata contro le donne potrebbe alla fine costare molto ai repubblicani, potrebbe spingere molte donne moderate, indipendenti, a dirottare comunque il loro voto sui democratici. E sappiamo già del resto che Biden farà proprio del diritto all'aborto uno dei temi, forse il tema centrale, della sua campagna elettorale. E poi ci sono i guai giudiziari di Trump, l'assalto dei suoi supporters al Congresso, le leggi che Ron DeSantis ha fatto passare in Florida, per esempio quelle sulla censura ai libri di testo. Insomma, proprio l'estremismo repubblicano potrebbe essere alla fine l'elemento in grado di riportare Joe Biden alla Casa Bianca.
Podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso progetti sostenibili, sentiamo Fabio Fimiani.
Lavoriamo per rallentare il flusso dello Stour. È il motto delle opere per la gestione naturale delle inondazioni del locale fiume, realizzate dallo Shipstone Area Flood Action Group nel Warwickshire a sud di Birmingham, nel centro dell'Inghilterra. Sono state completate da un paio di anni le azioni per l'adattamento climatico al nuovo regime delle piogge per questa zona della Gran Bretagna di 187 km quadrati con 36 corsi d'acqua. L'obiettivo era di ridurre il rischio di inondazioni per le precipitazioni intense e persistenti, mantenendo l'acqua nelle zone naturali. Tra questi, il più simbolico era di ridurre fino a 3,4 metri il livello di picco del fiume Stour. Per questo motivo sono stati realizzati 706 sbarramenti di legno che bloccano parzialmente l'acqua e il materiale trasportato dalle piene, allagando le zone verdi circostanti. Poi ci sono 13 paludi, 40 stagni e sono stati piantumati oltre 1300 alberi. Il progetto del governo britannico è stato una delle sperimentazioni dell'efficacia delle tecnologie verdi per aumentare la sicurezza idraulica. Visti i risultati, è diventato strategia per tutto il Regno Unito con un programma di opere dal 2021 al 2027. La pianificazione dello Shipstone Area Flood Action Group è iniziata nel 2014 grazie all'Agenzia Nazionale di Protezione dell'Ambiente e all'Università di Coventry. Il processo di elaborazione è stato partecipato con abitanti, agricoltori, associazioni e istituzioni locali. La realizzazione dell'intervento è cominciata nel 2017 e si è conclusa nel 2021. Al termine di questa fase c'è stata la trasformazione del progetto in associazione per mantenere e implementare le opere per la sicurezza idraulica.
Infine, romanzo fumetti Elise e i nuovi partigiani, graphic novel di Jacques Tardy. E prima di sentire Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Partigiani è una canzone di lotta che l'allora militante Dominique Grange scrisse nel 1968 per il movimento maoista della Gauche Prolétarienne. Oggi è anche il titolo di un romanzo grafico, Elise e i nuovi partigiani, che ha scritto la stessa Grange e che è stato disegnato dal suo compagno di una vita, il fumettista Jacques Tardy. Sotto un nome fittizio e proponendo un racconto che non è un'autobiografia né un romanzo di finzione, ma che è di fatto entrambe le cose, Grange ripercorre la sua vita di cantante e di giovane militante di sinistra cresciuta nella Francia appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Una sinistra che vede nei partigiani e nella resistenza un modello di lotta contro il capitalismo e lo stato di polizia che erano il lato oscuro del miracolo economico, ma che è anche vicina ad altri movimenti, come quello per l'indipendenza dell'Algeria. Non a caso il volume si apre con una serie di lunghe pagine dedicate al massacro di Parigi del 17 ottobre 61, quando la polizia diretta da Maurice Papon, noto per aver collaborato volentieri con i nazisti sotto Vichy, represse nel sangue una manifestazione pacifica di migliaia di algerini, uomini, donne e bambini. Con la sua matita, Tardy traccia la storia di Elise, la protagonista, dando vita a tutti gli angoli di una Parigi quasi scomparsa. La costruisce con delle vignette che, se non ci si sta attenti, quasi ci si dimentica siano in bianco e nero, tanto sono vivide. Vivide come i sorrisi inquietanti che aleggiano sulle labbra dei poliziotti mentre manganellano i manifestanti di turno, algerini, comunisti, studenti. Immagini dure ma realistiche che ricordano come la polizia in Francia non ci sia mai andata leggera con chi scendeva in strada per protestare. Tra una manifestazione e l'altra osserviamo l'arrivo di Elise nella capitale dalla provincia, l'amore per il teatro e la canzone, la scoperta dell'impegno politico. Il maggio 68 dietro le barricate della Sorbona e poi nelle fabbriche insieme ai movimenti culturali. Poi la militanza per la sinistra proletaria, con anche dei periodi passati in catena di montaggio. L'impegno nei quartieri dell'immigrazione parigina e contro il razzismo, che le costeranno anche qualche settimana di galera alla Roquette, fino allo scivolamento verso la lotta armata. Una tentazione quasi afferrata che finirà con una latitanza di qualche anno, a cui metterà fine lo scioglimento dei movimenti organizzati. Tra i compagni, persi e confusi, farà strage l'eroina. Altri si suicideranno. Ma, ricorda Elise, la gran parte di noi è rimasta a tutt'oggi fedele al suo impegno nei confronti dei più sfruttati, dei più discriminati, e molti di quei nuovi partigiani che erano entrati in fabbrica a fare gli operai vi resteranno per anni. Lei, Elise Dominique, ha ripreso a cantare per tramandare alle nuove generazioni il ricordo delle nostre giuste lotte e offrire loro nuovi canti di resistenza per il futuro. Elise e i nuovi partigiani di Dominique Grange e Jacques Tardy, traduzione di Stefano Sacchitella, 184 pagine in bianco e nero, Oblomov Edizioni, 25 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.